Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Stefano Dubaldi per questa rassegna stampa di oggi, sabato 8 marzo. Mi scuserete tanto se questa sera, anzi per questa giornata di oggi, io non ricorderò la festa della donna. Certo farò gli auguri a mia moglie perché così si fa, ma anche perché così penso che sia giusto fare, dato che ho una compagna di vita con la quale sto bene insieme, lei spero stia bene insieme anche con me, e quindi devo ringraziare la fortuna e le occasioni, le circostanze favorevoli di questa vita che mi hanno quindi concesso da questo punto di vista una vita felice e serena. Per il resto la festa della donna per me quindi è quotidiana sotto certi aspetti, non voglio fare troppo romantico, ma è quotidiana, non è legata all'8 marzo. L'8 marzo invece io lego un'altra vera ricorrenza, quella che molti magari ancora oggi storcono il viso e la bocca, magari perché sono imbarazzati a dover ammettere che 5 anni fa, con il primo DCPM, le prime restrizioni, ci tenevano in casa per con le scuse più barbine e criminali, è iniziata quella che è stata la più orrenda campagna antidemocratica di privazione della libertà dei cittadini italiani. Il lockdown, iniziavano le prime restrizioni appunto con la scusa della pandemia, e questo è questa data va ricordata per questo. Io questa sera la ricorderò anche in una iniziativa che ci sarà a stazione d'Osimo, diciamo così, a Osimo, anzi all'Aspio di Osimo, con un incontro appunto con alcuni che parleranno proprio di questa triste ricorrenza, ma che è giusto ricordare. Allora andiamo avanti, perché adesso andiamo a vedere anche le notizie principali, e precisamente abbiamo una serie di multe e ricorsi, leggiamo in alcuni atti e determine che sono piene e ricche di omissis, nel senso, cioè, non si parla del cittadino che ha vinto diversi ricorsi al TAR, poi il comune ha detto sull'ultimo ricorso transiamo e lui c'è stato, l'ultimo contenzioso al pagamento di 363 euro, molto probabilmente è una multa per autovelox che si raddoppia a scadenza, e sarà pagata in 3 rate. Ora, le altre 3 sentenze invece le ha vinte, quindi non capisco perché a un certo momento si sia fermato questo cittadino e abbia detto vabbè, ve la pago in 3 rate, da 121 euro a rata in 3 mesi, a cominciare magari da 15 marzo, poi 15 aprile e 15 maggio, e che le altre 2 le aveva anche vinte. Aveva vinto intanto 2 contenziosi per contravvenzioni di 766 euro, quindi se andiamo a calcolare significa appunto altre 2 multe per autovelox che si erano raddoppiate a scadenza, e il comune in questo caso ha dovuto rimborsare anche il contributo unificato di 43 euro oltre ai 700, oltre naturalmente le spese di lite che ammontavano a 766 euro. Poi si sono messi d'accordo per questa cifra 363. Invece il comune ha avuto torto per una controversia su una violazione del codice della strada da parte del giudice di pace. Esso ricorre al giudice ordinario e quindi deve pagare circa 400 euro per riscuotere non so quanti, 400 euro per ricorrere contro la sentenza del giudice di pace, è affidato questa sua diciamo, ricorso all'avvocato Gabriele Pascini, esperto di sci in materia, ma intanto l'avvocato si prenderà 400 euro per questo ricorso presso il giudice ordinario. Bene, queste sono le comuni e ordinarie storie di follia in cui, se andiamo a vedere, certo il comune incassa fior di soldini perché i cittadini sono abituati a chinare la testa, ma come vedete chi non la china la testa poi alla fine ha ragione, finisce per avere ragione. Quindi date una misura, fate quattro calcoli e vedete se vi conviene fare sempre i sudditi e gli schiavi, cari cittadini. Poi abbiamo un incontro che l'assessore Ettore Berardi ha fatto con alcuni commercianti, soprattutto del centro storico, per vedere ad esempio come organizzare gli spazi durante soprattutto la stagione estiva e primaverile, perché voi sapete poi escono i tavolini all'aperto, ma quanta superficie può essere occupata, che permessi possono essere concessi, i parcheggi magari di cui il centro storico viene privato per la presenza di questi tavoli, come potranno essere recuperati. Io penso che comunque una certa attenzione va data alle attività di ristorazione, appunto favorendo l'attività attraverso non dinieghi, ma attraverso la possibilità di mettere questi commercianti in pieno agio. Cioè, avete bisogno di spazi? Quanto spazio? Ve lo concediamo. Vi diamo anche un sconto sulla TOSAPE, purché si faccia un servizio che ne va a beneficio non soltanto dei turisti, ma dell'intera collettività, perché poi il centro storico, quando ci sono parecchi punti di ristoro, si anima, cosa che non si animano i punti periferici della città, perché puoi avere pizzerie quanto te pare in giro, che ce ne sono pochissime, ma non è la stessa cosa che stare al centro storico in piazza seduti o lungo le vie caratteristiche, via Cavour, Corso Persiani, no? Ecco, questo è il centro storico, dove magari poi si svolgono anche le attività di attività musicali e quant'altro. Poi abbiamo il problema del mercato. Io spero che l'amministrazione si convinca che è ora di rimboccarsi le maniche e fare quello che si deve fare, e si può fare nel giro di pochissimo tempo, basta volerlo, basta avere un po' di buona volontà e, no, e mettere in riga gli uffici comunali, i quali devono, entro una determinate scadenze che vengono ben fissate, no, procedere attraverso, ad esempio, non so, la messa a bando migliorativo, il mercato per i posti che sono stati lasciati vuoti. Poi si vedrà, si studierà, ma non in tempi lunghi, vedrà, indica quasi nel gergo burocratese un tempo indefinito. No, nel giro di un mese buttate giù una piantina che concordate insieme ai commercianti ambulanti per la sistemazione del mercato, perché sono loro stessi interessati a che perché il mercato funzioni, e poi la proponete. Questa è la nuova piantina, i nuovi posti, la nuova collocazione, facciamo un banzo generale, punto e basta, andiamo avanti. E poi, ben di Dio, bisogna pensare alla città, e pensando alla città si pensa ai cittadini e si pensano anche gli stessi commercianti, che poi alla fine ne beneficiano di questa collocazione diversa del mercato, che se è migliorativa anche in termini di attività di flusso di diverso e migliore degli cittadini, no? È logico che se ne guadagna tutti. Detto questo, andiamo a vedere poi anche altre notizie. È stato abbiamo gli interventi ai minori, perché voi sapete che ogni tanto il comune deve, per via anche di sentenze dell'autorità giudiziaria, provvedere al mantenimento e sostentamento dei minori. L'autorità giudiziaria, infatti, minorine, ha emesso un decreto è individuato nelle settimane scorse, sulla base della progettualità dei servizi sociali comunali, una famiglia appoggio per un minore per supportare il suo percorso di crescita, vista l'incapacità della famiglia di origine di rispondere completamente ai suoi bisogni. Per questo è stato necessario assumere un impegno di spesa di 1.682 euro per aiutare in questo difficile compito la famiglia affidataria, almeno sino a tutto giugno. Una spesa che per fortuna sarà coperta in larga parte dalla Regione Marche, ma quanto si spende? Molto più consistente l'intervento economico deliberato oltre 30.000 euro per garantire il collocamento di un nucleo familiare in una struttura residenziale. La struttura residenziale scelta per l'inserimento del nucleo è stata individuata in base alla compatibilità tra le necessità del nucleo familiare e le prestazioni offerte dalla struttura stessa. Il periodo di permanenza in comunità non è sempre quantificabile a priori e dipende dall'evoluzione del progetto e dalle esigenze dei minori. Per ora è stato stabilito sino a giugno, però vedete che sono tutti soldini che a me sembrano poi per certe cifre davvero esagerate, davvero esagerate. C'è una nota di Andrea Marinelli del PD di Recanati che si una nota, in realtà un'interrogazione risposta scritta, in cui di nuovo ritorna sulla vicenda del liceo classico e degli spazi e la mancanza degli spazi, per cui dice per favorire le iscrizioni c'è bisogno che la gente abbia assicurazioni su come sarà risolto il problema della mancanza di spazi al liceo Giacomo Leopardi. Dipinge un quadro abbastanza funesto Andrea Marinelli, anche se la provincia si è pronunciata già mille volte per dire che finito l'anno scolastico inizieranno i lavori di sistemazione del Bonifazi e la ditta dirà se è compatibile e questi lavori che possano procedere per step e quindi consentire ugualmente la presenza di alcune aule e le altre dove collocarle, ma questo si vedrà all'atto pratico. L'ha detto mille volte, ma mille volte non ci si sente da quell'orecchio lì né da quell'altro e si torna a parlare, oddio manca gli spazi, che facciamo, dove la gente vuole assicurazioni, se no va via da Recanati, abbandona Recanati, sarebbe una iattura per il liceo classico e via discorrendo. Adesso vediamo sempre di dare un'occhiata alle notizie che ci giungono da Radio R, perché poi ci sono anche parecchie note. Parecchie note anche di cronaca, attività dei carabinieri, della polizia, però noi vediamo come gli studenti liceo Recanati nel frattempo sono stati ospitati al Senato per una visita e quindi c'è anche la foto di gruppo. A Monte Cassiano c'è l'attacco di Voce Libera o Libera Voce, come si chiama, Libera Voce, di Monte Cassiano. Paolo Pacetti interviene a nome di questo comitato dicendo che l'amministrazione di Monte Cassiano rinuncia ai contributi per i PEBA. I PEBA sarebbero naturalmente quei contributi che servono per ovviare o abbattere le barriere architettoniche che sono un ostacolo per i disabili. Poi abbiamo anche l'altra notizia, le imprenditrici sono un motore per lo sviluppo del nostro paese. Vediamo perché parliamo di questo, c'è un'attività della Confartigianato che dice che appunto in occasione della giornata internazionale della donna Confartigianato Imprese celebra i risultati positivi e la crescente presenza delle donne nell'imprenditoria e nel lavoro indipendente. Nel 2024 sono state 1.307.000 le imprese a conduzione femminile, pari al 22,2% del totale delle imprese in Italia. Di queste 218.000 sono imprese artigiane, ovvero il 17,5% del totale delle imprese artigiane, un segno tangibile di un trend in crescita che negli ultimi 5 anni visto un incremento sia delle imprese femminili totali sia di quelle artigiane, portando la quota delle prime dal 22 del 2019 al 22,2 del 2024 e quella delle seconde dal 16,9 al 17,5 quelle artigiane. Bene, 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 poi c'è diviso per province e così via. Io vi lascio a questo articolo abbastanza analitico, ma tutto sommato anche interessante. Andiamo a Castelfidardo, perché è stato condannato per l'acquisto online di cellulari pagati con bonifici resistenti, arrestato e tradotto in carcere dai carabinieri. Carabinieri infatti hanno condotto in carcere un quarantenne di origine calabresi, ma domiciliato nel comune, gravato da precedenti penali anche specifici. L'uomo è stato infatti colpito in ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona a seguito di una condanna per una truffa perpetrata nel 2016, incidenti dopo 9 anni, ai danni di un venditore di telefonia di Senigallia. Nella circostanza il truffatore aveva acquistato online 2 cellulari iPhone simulando di aver versato il corrispettivo concordato mediante bonifico, del quale aveva anche prodotto una distinta di pagamento abilmente contraffatta. Si era poi reso irreperibile dopo aver materialmente ritirato gli smartphone, peraltro dichiarandosi interessato ad acquistarne altri, pagandoli questa volta in contanti per carpire appunto la fiducia della vittima. I militari dell'arma di Castelfidardo sono quindi posti alla ricerca del condannato, che risultava irreperibile dallo scorso dicembre, riuscendo infine a rintracciarlo. L'uomo ora dovrà scontare la pena di 9 mesi di reclusione a monte acuto, perché ne aveva commesse altre di di atti non proprio belli, tanto da accumulare un certo numero di anni di condanna. All'Uni per Recanati il prossimo martedì ci sarà Corsallini, con il quale noi abbiamo parlato con lui anche di infortuni e malattie professionali. Lui è l'avvocato dell'INAIL. Coridonia denuncia di una persona per oltraggio a pubblico ufficiale. Poi a Tolentino in carcere un 29enne per reati contro il patrimonio. E questo è quanto si può. Poi abbiamo secondo importante appuntamento del ciclo di incontri programmati al Foto Cineclub di Recanati, a proposito della serata con l'autore, fotografie inedite di un viaggio in Sardegna. Questo è 12 marzo alle ore 21. Presso la sede della Croce Gialla di Recanati. E andiamo a cronache maceratesi prima di chiudere questa nostra carrellata di notizie. Precisamente cronache maceratesi dice: cambia contatori e sale sui tralicci, Maria Luisa contro il gender gap, gli utenti stupiti dicono una donna che sale sui tralicci, vabbè. Scomparso da 10 anni, il rapper della famiglia, aiutateci a ritrovarlo. I familiari di Luca Pallombarini, sparito nel 2015 all'età di 43 anni, chiedono di mantenere i riflettori accesi sul caso. L'uomo uscì dall'abitazione che condivideva con i genitori e non fece più ritorno. Dopo 10 anni ancora c'è appunto, giustamente, anche i familiari soprattutto che vogliono avere sue notizie, chissà. Serie di truffe e raggiri, blitz ai carabinieri, è stato un 29enne maceratese, indagato per insolvenza e fraudolenza, truffa, violazione della misura del divieto di ritorno, è scattata la misura cautelare in carcere. A Coridonia un uomo di 35 anni è stato denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, questo l'abbiamo già visto. Io mi fermerei qui, non mi sembra ci siano altre notizie, grazie per l'ascolto, una buona giornata e buon weekend, noi ci risentiamo lunedì mattina, sempre a quest'ora. Ciao! Ciao, ciao.